Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
Sono entrata da pochi minuti nella cella, è molto fredda. Dalla mia voce purtroppo traspare il fatto che sono ammalata, sono arrivata qui con un po' di influenza, ma ho deciso che l'esperienza valeva la pena e che se Viborada è riuscita a rimanere per 10 anni in una cella ben più fredda della mia sicuramente, anch'io potevo sopportare 2 giorni non per sacrificarmi, non per fare delle fatiche, ma per sperimentare che cosa questo tempo mi potesse dire.
Buongiorno e benvenuti a Chiesa in diretta. Buona Pasqua a tutte e tutti voi da Luisa Nitti.
E buongiorno anche da parte mia, Chiara Gerosa.
Chiara, nell'audio che abbiamo appena ascoltato avevi una voce un po' diversa rispetto ad oggi, eri un po' influenzata. E allora tu hai registrato questo audio proprio all'inizio della tua esperienza di 3 giorni a San Gallo. Ma vuoi spiegarci di che cosa si tratta?
Sì, ho scoperto che nel 2026 a San Gallo si festeggia un anno giubilare per Santa Viborada, morta proprio 1100 anni fa. Una santa che ha salvato la città con i suoi abitanti, l'abbazia e la preziosa biblioteca, ma di cui nessuno parla. Direi proprio che risulta sconosciuta ai più e anche a qualche sangallese, al contrario degli altri 3 santi che ne hanno fatto la storia, Gallo, Otmar e Notker.
E dunque, in questa puntata di Pasqua noi andremo proprio a conoscere la figura di Santa Viborada e lo faremo in una maniera molto particolare. Diciamo intanto che per conoscere meglio questa figura, da qualche anno le chiese cattolica e riformata hanno pensato ad un percorso e hanno ricostruito in legno la cella dentro cui Viborada ha vissuto per ben 10 anni. E in questa cella è possibile vivere normalmente per una settimana, fare questa esperienza. Che non è un'esperienza qualsiasi, perché lei è stata la prima donna canonizzata formalmente dalla Chiesa Cattolica al mondo e questo è avvenuto nel 1047. E allora Chiara, tu hai scelto di entrare in questa cella, vivere questa esperienza di isolamento e raccoglimento per raccontarla agli ascoltatori e alle ascoltatrici ed è quello che farai oggi.
Sì, bisogna dire che io ci sono stata solo 3 giorni, ma è già stato interessante ed intenso.
E inoltre hai fatto anche qualcosa di molto bello per noi, perché hai registrato molti audio durante questi 3 giorni e proprio questi tuoi audio ci faranno da guida nella trasmissione. E allora Chiara, entriamo con te in questa cella di 12 metri quadri dove hai vissuto per 3 giorni, lontana dall'iperconnessione pur essendo in piena città.
Forse come prima cosa dovrei dire che quando ho scelto di venire in questa cella di Viborada sapevo poco di quello che mi aspettava, cioè di come era fatta la cella. Ho deciso di partire senza troppe informazioni. Questa cella di 12 metri quadrati è tutta in legno. Ci sono le prese della corrente, ho un bollitore che mi permette di scaldarmi un po' di acqua. Mi sono portata da casa delle bustine di tè. La conformazione della cella è particolare, nel senso che subito a destra troviamo un angolo dove appunto c'è il bollitore, c'è questa tanica d'acqua di 8 litri. Davanti a me ho un tavolo con 2 sedie e poi a destra c'è la parte del letto. La cosa molto particolare è che quando ci si sdraia su questo letto il soffitto è altissimo ed è un'esperienza molto particolare essere sdraiati, perché la volontà dell'architetto è quella di tendere al cielo, quindi quando si è nel letto di guardare come se tendessimo al cielo. Questo non significa che ci sia una finestra, altrimenti non ci addormenteremmo mai perché rimarremmo a guardare le stelle. ma è comunque molto bello questo simbolismo che ci invita ad elevarci.
Insomma, Chiara, abbiamo sentito le campane della chiesa riformata accanto. Tu eri rinchiusa in una cella di 12 metri quadri con pochi oggetti essenziali. Ma prima di entrare, so che hai incontrato Hildegard Eppli, che è la responsabile e l'ideatrice di questo progetto. Da lei ti sei fatta spiegare chi era Viborada, come mai questa giovane donna ha scelto di entrare in una cella da sola invece di andare in monastero. Sentiamo che cosa ti ha detto.
Die, ihre Lebensgeschichten sagen, dass sie schon ganz früh für sie war klar, sie will nicht heiraten.
Si racconta che già da piccola non volesse sposarsi. Quando incontrò l'allora vescovo di Costanza e gli confidò il desiderio di abbracciare quello stile di vita radicale e inclusivo, egli le rispose che avrebbe potuto anche entrare in convento. All'epoca c'erano due conventi femminili vicino a Zurigo e a Lindau, ma lei rifiutò. Aveva un carattere molto deciso. In un convento sarebbe stata suddita di una badessa, mentre in un matrimonio sarebbe stata subordinata ad un uomo. Dopo qualche anno tornò dal vescovo di Costanza, che era anche abate del monastero di San Gallo, e lui le disse che era necessario un periodo di prova. Per 4 anni visse in un eremo del monastero di San Gallo, Sankt Georg. Poiché si era abituata benissimo, dopo 4 anni a Pentecoste del 916, si decise che la vocazione era chiara e comprovata e Viborada fu murata viva nella nuova cella.
Das war 916, wurde sich hier von Abt mit dem letzten Stein dann eingemauert.
E comunque la sua scelta estrema le permise di diventare un punto di riferimento spirituale per la città e non solo. Poi, Chiara, ci spiegherai come è diventata santa e come ha salvato la città e gli abitanti.
Sì, volentieri. Intanto volevo ancora spiegarvi che Viborada aveva 2 finestre, una che dava sull'interno della chiesa che ho già citato prima e una all'esterno verso il mondo. E Hildegard la sera nella cella mi ha spiegato come venivano usate queste 2 finestre.
Also die Zelle hat 2 Fenster. Das ist das Fenster jetzt nach außen, das Fenster zur Welt.
La cella ha 2 finestre. Questa è la finestra che dà sull'esterno, la finestra sul mondo. Quando qualcuno è rinchiuso, non ha un fornello, né una doccia, né un frigorifero. Allora ha bisogno di rifornimenti dall'esterno. E attraverso questa finestra sul mondo, ora ricostruita nella cella, Viborada riceveva quanto aveva bisogno, cibo soprattutto. E alla finestra venivano naturalmente anche le persone che la cercavano, che erano curiose o che volevano discutere con lei. Venivano mendicanti, ma anche monaci, abati, principi. Quindi a questa finestra succedevano molte cose. Ciò significa che, sebbene fosse rinchiusa, era sempre in contatto con il mondo.
Eingeschlossen, aber sie war immer mit der Welt verbunden. Das andere Fenster. Das andere Fenster geht jetzt zur Kirche.
L'altra finestra dà sulla chiesa. La particolarità è che oggi si tratta di una chiesa riformata. E con la ricostruzione della cella abbiamo potuto creare un progetto comune tra Chiesa Cattolica e Chiesa Riformata. Viborada non è di proprietà cattolica, è pre-riformata. Ciò significa che questa donna speciale, questa donna importante, fa parte del DNA della città di San Gallo.
La città St. Gallerinnen und St. Galler.
Ma quindi, Chiara, tu hai incontrato delle persone a questa finestra?
Sì, devo dire in 3 giorni non moltissime, anche perché il secondo giorno pioveva e non è passata molta gente. Però prima di farvi sentire ancora degli audio, volevo spiegarvi come mai la finestra sul mondo di Viborada e lei stessa è diventata famosa molto al di là di San Gallo. In sostanza, negli anni il vescovo e chi aveva seguito la giovane donna nel suo percorso si era accorto che aveva un enorme dono di saper consigliare. Da lei venivano dei principi, degli abati, delle persone semplici che cercavano consigli ed era conosciuta davvero ben oltre il territorio. Ma quello che più colpisce è che lei nel 925 ha avuto una premonizione. Gli ungheresi avrebbero invaso la città il 2 maggio 926, rubato il tesoro e ucciso tutti. Quando confidò questa premonizione, all'inizio faticarono a crederle, ma poi si convinsero ed evacuarono l'intera città ad inizio maggio. E così avvenne. Gli ungheresi arrivarono, ma non trovarono nessuno se non la cella dentro cui c'era Viborada. Entrarono dal tetto e la uccisero.
Certo, questa è una storia molto forte, Chiara. Una città salva, una donna che ha scelto di non fuggire. Ma adesso torniamo a te. Ci dicevi che avevi incontrato delle persone.
Sì, ho avuto anche qualche bel dialogo e poi c'erano due persone che venivano tutti i giorni per la colazione ed il pranzo. Ma vi lascio ascoltare.
Buongiorno!
Ti ho portato il pane di Viborada.
Ma grazie! Stamattina abbiamo anche il concerto.
Lo sento.
Okay. Che bello! Posso aprire il pane?
Certamente.
Wow, ma che bello! Che bella forma e che buon profumo anche. Ma come mai si porta il pane di Viborada?
È la tradizione che si porta il pane perché Viborada ha condiviso il pane con la gente che è venuto per chiedere delle cose alla cella, alla finestra della cella, così.
Mm-hmm. Quindi anch'io sarei invitata a farlo.
Se tu lo vuoi, se c'è qualcuno e tu parli con loro e te ne senti, puoi benedire un pezzo di pane e condividere con la gente che viene, sì.
Ah, ecco, quindi al mattino ricevevi il pane di Viborada, Chiara, e poi c'era altro per colazione?
In teoria no, avevo l'acqua e il bollitore, ma io ho un po' barato, anche perché avevo l'influenza e mi sono portata bustine di tè e il caffè solubile. Ma comunque quel pane assomiglia un po' a una treccia, morbido, fragrante, e interessante perché viene fatto solo da alcune panetterie nei dintorni. E poi forse dovrei dire non avevo la cena, ma il pranzo sì. Ma devo rivelare anche questo e ammetto che sono stata davvero fortunatissima di nuovo, perché il pranzo viene consegnato a chi è nella cella da volontari e poiché io parlo italiano hanno chiesto ad una signora del sud Italia di portarmi il pranzo. Potete immaginare bene le porzioni e quindi il fatto che mi bastavano anche per cena.
Certo, possiamo bene immaginare.
E comunque il fatto di dipendere da qualcun altro per ogni minima necessità ha avuto subito un grande impatto su di me. Quando ti accorgi di non poter controllare tutto, tutto cambia.
Imparare la libertà significa anche imparare a lasciare andare, a lasciarsi fare. Mi avevano comunicato che a mezzogiorno sarebbe arrivato qualcuno a portarmi il pranzo e quasi mezzogiorno e mezza e ancora non è arrivato nessuno. Oggettivamente non ho fame, però è come se rimanessi in attesa, ma non un'attesa positiva, un'attesa di qualcosa che non arriva, quindi che mi può rendere nervosa, mi rende sull'attenti, ma non come quell'attesa dell'avvento. Un esercizio spirituale interessante, soprattutto per me che sono una golosa.
E ricordiamo agli ascoltatori che stiamo parlando oggi dell'esperienza che la nostra collega Chiara Gerosa ha fatto durante 3 giorni a San Gallo, vivendo chiusa in una cella eremitica sulle tracce di Santa Viborada, una reclusa del X secolo. Chiara, prima di andare oltre, raccontiamo che questa donna murata viva in una cella ha lasciato tracce anche nella musica. C'è un inno antichissimo dedicato a lei. Vogliamo far ascoltare l'inno di Viborada?
Sì, tra l'altro è il più antico documento musicale su Viborada, questo inno. Il testo sembra risalga al X secolo ed è opera di Eckhard I, un importante monaco dell'abbazia sangallese che è anche l'autore della prima biografia su Viborada.
Tempo rallentato. Ho portato con me il cellulare per guardare l'orario ogni tanto, ma ho disattivato la connessione, quindi sono irraggiungibile durante questi 2 giorni.
Eri irraggiungibile, certo nel 2026 suona quasi come una parola sovversiva e soprattutto molto difficile da immaginare, no? Perché non ricevevi messaggi, notifiche, c'era solamente il tempo che passa. Ma nella cella il tempo non era soltanto lento, era anche quasi vuoto. Sentiamo che cosa raccontavi.
Mi piace che lo scorrere del tempo prosegua senza che io sappia esattamente che ore sono, cadenzato dalle poche cose che mi sono portata da fare, e penso che sia bello perché sembra un tempo vuoto, in fondo dove ogni pagina dei miei libri la leggo con attenzione. Immaginiamo Viborada 10 anni, con probabilmente solo il libro delle preghiere, probabilmente solo un Vangelo, non si è mai posta le domande che mi sto ponendo io. Un tempo, dicevo, vuoto, tanto silenzio, eppure molto molto pieno. Sto scoprendo la differenza, ma la somiglianza anche, del vuoto e del pieno, di alcuni sinonimi e contrari, così come la libertà e la reclusione, che sono evidentemente opposti, eppure Viborada diceva di no, perché lei da reclusa murata diceva che aveva trovato quasi la libertà, e quel quasi era perché non era ancora totalmente con Dio.
E forse proprio in questo vuoto emergono domande che normalmente teniamo lontane. C'è un altro tema che mi incuriosisce, Chiara. Come hai vissuto l'assenza di notizie? Io, per esempio, ammetto che dopo poche ore probabilmente entrerei in crisi in questa condizione.
Sono circa 9 ore che sono senza cellulare. È incredibile come, anche se crediamo di non essere dipendenti, lo siamo, perché in quest'ultima ora percepivo forse un pochino di noia. Il pranzo era passato da qualche ora. Ho quasi sentito il bisogno fisico di cercare il telefono e poi, quando non l'ho trovato, mi sono chiesta che cosa mi spinge a cercare il mio cellulare. Voglio accedere ai social, oppure voglio sapere che notizie accadono nel mondo, oppure cerco di sapere come sta la mia famiglia. Che cos'è l'essenziale? Mi è possibile fare ogni tanto, come sto facendo ora, una disconnessione dal cellulare e dal mondo e connettermi di più ogni giorno a me stessa, come sto facendo ora? Sarò capace di portare questa disconnessione, anche se in piccolissima parte, anche solo per 2 ore al giorno?
Beh, sono delle domande essenziali che forse in questa quaresima sei riuscita a vivere meglio dopo l'esperienza nella cella.
Devo dirti non come speravo, è incredibile come si torna piuttosto in fretta a quella che riteniamo la normalità, si fa fatica a far silenzio, a cercare lo spazio per la preghiera e anche a staccarsi dalle notizie del mondo.
C'è un aspetto che mi ha colpito in questi due giorni. Tutte le persone che sono venute a trovarmi dicono: non ce la farei a fare questa esperienza perché mi manca il cellulare. Questo mi ha colpito molto, da una parte perché è come se come società non siamo più capaci di fare silenzio, di stare da soli, e dall'altra mi sono chiesta che cosa cerchiamo nel cellulare. Come mai non siamo più capaci di stare senza cellulare? Io penso che sia proprio perché sono abituato a stare sui social media, a guardare le vite degli altri, a vedere gli aggiornamenti degli stati.
È impressionante perché non parliamo di settimane, ma di pochi giorni senza cellulare.
E un'altra cosa che mi ha toccato è che appunto praticamente tutte mi hanno detto non riuscirei a rimanere nemmeno un giorno lì dentro. E mi chiedo di che cosa abbiamo paura, del silenzio e di rimanere con noi stessi, quindi di guardare non solo le nostre luci ma anche le nostre ombre, perché ovviamente dopo due, dopo tre, dopo quattro giorni o una settimana le ombre emergono, si piange, mi è capitato anche di piangere, si guarda fino in fondo chi si è, perché si è qui, quali sono le nostre gioie, i nostri successi, però anche le nostre fatiche, le nostre sofferenze e appunto quelle zone d'ombra che non vogliamo guardare.
E questo forse è il punto più difficile, fermarsi davvero.
C'è sempre una distrazione, non per forza negativa, anzi, però è come se spesso tentiamo di riempire davvero tutti i buchi della nostra vita, di appuntamenti, di persone da vedere, anche di volontariato. A volte siamo dei grandi fautori del volontariato, siamo in mille associazioni, e però non ci chiediamo perché lo facciamo. Lo facciamo solo perché ci fa bene far del bene agli altri? Lo facciamo perché siamo altruisti o lo facciamo perché vogliamo nascondere un vuoto o queste zone d'ombra che sono dentro di noi e che è più facile nascondere dietro il fare? Marta e Maria. Viborada era sia Marta che Maria.
Stacchiamo un momento dalla tua propria esperienza, Chiara, perché vorrei sapere, ma quante persone sono entrate nella cella finora e che tipo di persone erano?
Beh, una domanda più che lecita. Chi sono quei folli che hanno voluto, come me, tentare l'esperienza? Dall'inizio del progetto ad oggi sono solo una trentina in realtà. Ho proprio posto questa domanda ad Hildegard Eppli, l'ideatrice di questo progetto, che mi ha detto così.
Ogni anno abbiamo fatto in modo che le persone che si lasciavano rinchiudere fossero di diverse confessioni religiose, uomini e donne, cattolici, riformati, ma anche agnostici, proprio per aprire il più possibile il progetto. Il motivo principale per cui realizziamo questo progetto è che qui abbiamo la prima donna canonizzata al mondo. E nemmeno gli abitanti di San Gallo la conoscono. E perché? Perché è una donna. Qui a San Gallo tutti conoscono Otmar, Gallus e Vadian, che compaiono anche nei libri di scuola, mentre Viborada non compare. All'inizio pensavamo di realizzare il progetto solo per un anno, invece siamo ancora qui e ci rendiamo conto che ci vuole davvero molto tempo per affrontare questi temi legati alle donne e farli arrivare alla gente.
E oggi siamo nel 2026, il progetto per quest'anno è un po' diverso.
Nel mese di maggio ci saranno di nuovo 5 persone che potranno rinchiudersi per una settimana, come negli ultimi anni. Ma lungo tutto l'anno desideriamo che ogni giorno ci sia qualcuno nella cella, semplicemente presente, così che si sappia tramite il sito web chi c'è e chiunque possa passare a trovarlo. Fino a giugno siamo coperti e speriamo di trovare persone disponibili fino al 31 dicembre.
Il progetto di quest'anno, che potremmo chiamare giubilare, si chiama Viborada Isda, per raccontare che lei era sempre presente, sempre disponibile. Tra l'altro ricordo che il 2 maggio, nel suo giorno, ci sarà una grande festa proprio intorno alla chiesa riformata di San Mangen.
Thank you. Insomma, Chiara, hai fatto questa breve esperienza come Viborada, ma mi chiedo, chissà se eri davvero serena e tranquilla come noi immaginiamo che fosse lei. Negli esercizi spirituali si dice che dopo giorni e settimane si riesce a quietare un po' la mente. Forse è accaduto anche a te.
Oggi sono riuscita tranquillissimamente a dedicarmi alle mie letture, alla scrittura, a pregare, al silenzio, ad incontrare le persone. Ho gustato i pasti, ho sentito davvero il loro gusto in modo diverso, più attento, più acuto. Mentre di notte, con l'oscurità, tutti i pensieri quotidiani del da farsi quando uscirò da questa cella si affollano. E questo mi fa pensare a Viborada. Forse non era affollata da pensieri, aveva ormai acquisito delle dinamiche spirituali e psicologiche che le permettevano di gestire i pensieri.
È interessante quel che dici, forse sì. Anche se le condizioni non erano per nulla favorevoli, un tempo c'era magari più attenzione all'interiorità. E a proposito di interiorità ed esteriorità, l'ultima sera ti è venuta una bellissima idea. Hai voluto idealmente scrivere un biglietto finale registrando per i nostri ascoltatori.
Caro ascoltatore, durante questi giorni di ritiro nella cella ho provato a capire che cosa accade quando ci si ferma davvero. E la scoperta è semplice, ma anche preziosa. Quando il rumore si spegne, il cuore ricomincia a dire la verità. Non servono visioni né grandi segni, a volte basta restare lì, fermi, e lasciare che ciò che è importante riaffiori. Questa è l'ultima sera e prima di tornare alla vita quotidiana sentivo il bisogno di condividere con voi un pensiero. La pace non arriva come un fulmine, ma arriva piano. Arriva quando ci concediamo lo spazio per ascoltare ciò che spesso ignoriamo. Certo, forse non tutti possono vivere un ritiro in una cella come questa di Viborada, ma ognuno può trovare, anche solo per qualche minuto al giorno, un piccolo angolo di silenzio dove far respirare l'anima. Allora vi rivolgo un augurio semplice, che possiate trovare anche voi il vostro piccolo spazio di calma, dove lasciare emergere quello che siete e lasciare che Gesù possa parlarvi.
Far respirare l'anima in questo giorno di Pasqua, tempo di rinascita e di luce. È proprio come Viborada che visse reclusa, ma con lo sguardo sul mondo e sul cielo, anche noi possiamo ritagliarci un momento per lasciare che l'anima respiri. E quando sei uscita, Chiara, com'è stato l'impatto?
Sto per lasciare la cella, un luogo dove ho l'impressione che la storia e la modernità si sono incontrate e si incontrano. La cella non è più una prigione, ma è un microscopio. Il mondo è fuori, sicuramente, e l'ho guardato tramite questa finestra, ma il mondo è anche dentro, quindi un microscopio per guardare all'interno di me stessa. E ora lascio questa cella, questo silenzio, ed esco per l'ultima volta.
Fuori, quanti rumori, sentire il freddo da vicino sulla pelle, vedere le auto in fondo che scorrono.
E proprio qui, in questo tempo di Pasqua, possiamo ritrovare il senso profondo del silenzio, dell'uscire dal buio verso la luce, ricordando la risurrezione.
Sì, forse è proprio questo l'invito della Pasqua, fermarsi, attraversare il silenzio e poi uscire di nuovo nel mondo con uno sguardo diverso, a volte con enormi trasformazioni, a volte piccole, quasi invisibili, ma comunque presenti, perché la risurrezione non cancella la vita di ogni giorno, ma la illumina.
E allora grazie Chiara per averci raccontato questa tua esperienza nella nostra puntata di Pasqua. Noi giungiamo alla fine della puntata di Chiesa in Diretta. Grazie per averci seguito. Buona Pasqua a tutte e tutti voi.